La caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria, avvenuta in appena 11 giorni, colpisce molte potenze regionali e mondiali, Iran e Russia su tutti, e apre a cambiamenti notevoli nell'area medio orientale, anche a breve termine. Il cessate il fuoco a Gaza sembra più vicino, la liberazione degli ostaggi anche, dice il premier israeliano Netanyahu. Sull'altro fronte di guerra, Trump parla di una riduzione degli aiuti all'Ucraina, mentre ipotizza un'uscita degli Stati Uniti dalla NATO, se gli alleati non metteranno i soldi che devono nell'alleanza. Nella politica italiana intanto si guarda al voto bis del Movimento 5 Stelle, che vede un trionfo di Conte e la cancellazione del ruolo di Grillo come garante per la seconda volta. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Non so chi stia parlando, veramente chi è che è?
Simone Spezia.
Noi combattiamo, questo ci consente di mantenerci attiva la circolazione e non invecchiare. From what I figured out, it's a bad design. Accepting the patches and wheels of a positive mind.
Per iniziare male la settimana, per iniziare male questo lunedì, non c'è come aprire il Messaggero e andare a pagina 15, dove apprendiamo che dopo una sentenza in appello anche la Cassazione ha dato ragione a un dipendente della Cotral, la compagnia dei trasporti locali e quella, diciamo, regionale del Lazio, il quale si era messo in malattia ma cantava al piano bar, e la Cassazione ha detto: l'avete licenziato? Reintegratelo e dategli 2200 euro come risarcimento. Perché la malattia erano stati di ansia e suonare su un palco del piano bar poteva giovare alla guarigione, dice la Cassazione. Tra l'altro, come se non bastasse, il suddetto dipendente nelle giornate del 9 e del 16 marzo 2019 aveva chiesto di usufruire di un permesso concesso alla legge 104, è quella per l'assistenza a familiari o insomma o simili disabili o che sono in difficoltà. Si era dedicato in maniera prevalente ad attività personali, prestando assistenza al padre solamente per un limitato periodo orario. Ma va bene così, va bene così. Until the drizzled fractals mesmerized by friendly figures cloaked in light. I've only met in dreams that my sober mind frankly. E dunque, iniziamo il lunedì in questo modo. Sono le 6.30 la settimana in questo modo. Sono le 6.34 minuti e 25 secondi. È lunedì 9 dicembre, appunto. C'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile e Margherita Ina, la squadra, come sapete perfettamente, di 24 Mattino, della quale fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Io a volte, ve lo confesso, provo a mettermi nei panni di chi fa una cosa di questo genere e io non riesco a capire come si possa non sentirsi in colpa, ma terribilmente in colpa. Cioè, ti ho detto che sono in malattia, sei il mio datore di lavoro, ti ho detto che sono in malattia e diavolo, la sera vado a suonare in un piano bar, ma come fai a non avere un tarlo nel cervello che ti dice: Dio, ma sto facendo una cosa
che è una cazzata.
Mi fa impazzire. E chissà che idea e che etica del lavoro viene trasmessa ai figli, con tutto il rispetto, di una persona che fa così. Vabbè. Me la faccio passare. Dunque, buongiorno. Senza ombra di dubbio, la notizia di oggi non è quello che è successo nel voto sul Movimento 5 Stelle, anche se poi ci arriveremo, alle 7.45 ospiteremo uno dei dissidenti. Nel voto precedente abbiamo ospitato un contiano, adesso ospiteremo uno che si trova dall'altra parte, per questo voto che è estromesso definitivamente Grillo, ma la notizia di queste ore è naturalmente il cambiamento che è avvenuto in Siria, con questa avanzata di 11 giorni di questo gruppo di ribelli jihadisti, precedentemente legato ad Al-Qaeda e poi diciamo che si è distaccato da Al-Qaeda, e che arriva e di fatto conquista Damasco, costringendo il dittatore siriano Bashar al-Assad a rifugiarsi in Russia. Mosca che ha chiesto anche la convocazione urgente di una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con gli insorti perché non prendano d'assalto diverse basi militari russe nell'area. Ci sono una serie di domande aperte in un quadro che evidentemente, come notano molti analisti, adesso sentiremo qualche voce, anzi una voce in particolare, è di fatto una sconfitta tanto per la Russia quanto per l'Iran, a testimonianza di un cambiamento radicale che sta avvenendo nell'area e che è stato scatenato fondamentalmente a partire dal 7 ottobre, dall'attacco terroristico su Israele da parte di Hamas, la reazione di Israele e tutto quello che ne è seguito e conseguito. Ci sono una serie di domande aperte, evidentemente, e che sono ben lontane dall'essere chiuse. Cioè, come si configurerà questo nuovo corso in Siria, trattandosi di un gruppo sostanzialmente di origine jihadista, pur avendo rassicurato molto intensamente sul fatto che verranno rispettate tutte le minoranze? Che cosa ci si può aspettare davvero? Di fatto un nuovo califfato sul Mediterraneo? È una domanda aperta, è un fronte di preoccupazione. Il gruppo che ha preso di fatto il controllo del paese, che ha preso il controllo di Damasco, è un'organizzazione classificata come organizzazione terroristica, per esempio, da parte degli Stati Uniti. Detto ciò, a Damasco si è festeggiato. Laddove il leader di questo gruppo, Abu Muhammad al-Jolani, ha chiesto di non essere più chiamato col suo epiteto di battaglia, ma col suo nome originario, Hamad Shara, e nel suo primo discorso pubblico nella capitale, pronunciato nella grande moschea degli Omayyadi, ha detto: il dittatore è caduto e questa è una vittoria per tutta la nazione islamica. E questa dunque è la sua voce, e qualcuno commenta, appunto, si passa dal, mi pare che sia il titolo di apertura di Libero, dal macellaio al califfato, e quindi ovviamente sul futuro della Siria c'è una riflessione aperta. Di certo cambiano tantissime cose, perché la sconfitta della Siria, la sconfitta di Bashar al-Assad, l'uscita di scena di Bashar al-Assad, restringe ulteriormente il campo per l'Iran. Una lettura interessante su chi ha vinto e chi ha perso con la caduta di Bashar al-Assad l'abbiamo sentita ieri da Vittorio Emanuele Parsi, ospite da Monica Maggioni a In Mezz'ora.
Dal punto di vista internazionale, come dicevamo prima, ci sono alcune cose che colpiscono immediatamente, cioè il grande vincitore in questo momento è chiaramente la Turchia, che la Turchia è quella che ha colto subito l'opportunità dell'indebolimento del quadro regionale che è derivato da il 7 ottobre e la reazione israeliana. È stallestissima.
Certamente.
I ribelli hanno visto subito che non c'era né possibilità dell'Iran, né volontà della Russia, né capacità di Hezbollah ormai di sostenere di fatto il regime. Questo apre una serie di questioni, perché c'è la Russia chiaramente tra gli sconfitti, perché la Russia ha scelto di non aprire un secondo fronte perché probabilmente non poteva permetterselo, ma non dimentichiamo che sono 12 anni di investimenti russi in Siria, che non tanto economici ma politico-militari, che hanno significato il ritorno della Russia in Medio Oriente dopo decenni che non c'era più.
E dunque, che impatto avrà a lungo termine, se ne avrà naturalmente, anche sulla Russia, che impegnata sul fronte ucraino non è stata in grado di sostenere il suo alleato Bashar el-Assad? Cosa ne sarà e cosa succederà all'Iran e cosa succederà ai suoi alleati di Hezbollah in Libano, ora che un altro prezioso alleato appunto se ne va? Ricordo tra l'altro, e ne abbiamo parlato lungamente nelle settimane scorse, che Israele si è trovato più volte a colpire la Siria proprio perché dalla Siria passavano le armi che dall'Iran arrivavano ad Hezbollah, e quindi lo stesso Israele ha presumibilmente accelerato la caduta di Assad. Ancora le parole di Parsi.
Israele, che ha innescato tutto questo, è vero che si ritroverà con i jihadisti alle porte, ma ha dimostrato fino adesso che con le formazioni terroristiche a partire da Hamas a salire sa come fare, anche molto brutalmente e incomparabilmente meglio rispetto alla presenza dell'Iran in Siria che aveva,
ecco,
che aveva prima.
Così dunque Parsi, e così dunque alcune delle letture che troverete insieme alla grande preoccupazione che la Siria diventi una nuova Libia per certi versi, lo dice per esempio il ministro degli esteri Antonio Tajani, e quindi un paese estremamente frammentato, mentre una parte dei profughi, che sono tantissimi, che si trovavano in Turchia e anche in Libano, stanno iniziando a provare a rifluire verso il confine. 3 milioni ce ne sono in Turchia, 1,5 milioni ce ne sono in Libano. Primo effetto diretto, se così vogliamo chiamarlo, è quello che sta succedendo intorno a Gaza. Il Qatar è entrato nel ruolo di mediatore tra Hamas e Israele per la liberazione degli ostaggi. Fonti israeliane internazionali dicono che Hamas è più vicino che mai ad un accordo ed è interessato ad un cessate il fuoco anche temporaneo. Nelle ultime ore si sono diffuse voci secondo le quali Hamas si è rivolto a tutti i gruppi terroristici di Gaza, quelli più piccoli, quelli laterali, dicendo: raccogliete tutte le informazioni possibili sugli ostaggi, perché come abbiamo detto fin dall'inizio Hamas in realtà non sa dove si trovino gli ostaggi, e questo farebbe pensare che si stia preparando ad un accordo. Lo stesso Benjamin Netanyahu ha detto: la caduta del regime di Assad in Siria potrebbe favorire il ritorno degli ostaggi. Il tutto mentre la situazione umanitaria complessiva a Gaza, dice l'UNICEF, sta barcollando verso il collasso totale. Le vite di quasi tutti i bambini sono a rischio, dice UNICEF, o sono state sconvolte da traumi, perdite o privazioni inimmaginabili. E poi c'è l'altro fronte di guerra. Avrà un impatto tutto questo, tra l'altro, sulla guerra in Ucraina? È una domanda che tutti si stanno facendo, cioè questo è un indebolimento vero e proprio della Russia, o semplicemente la Russia ha deciso di mollare Assad perché era troppo impegnata sul fronte ucraino. Il fronte della guerra in Ucraina vede le parole di ieri del presidente americano Donald Trump, che a Parigi ha avuto un incontro trilaterale all'Eliseo con Zelensky e con il presidente francese Emmanuel Macron, e in un'intervista ha detto: meno aiuti per l'Ucraina.
Should Ukraine prepare for less aid from the United States after you're sworn
possibly
into office?
Yeah, probably.
Probably. You said you can end the war
probably
hours.
Sure. Non ho capito bene se è probabile o è sicuro. Probably, comunque probabilmente ci saranno meno aiuti da parte dell'America, di Trump, nei confronti dell'Ucraina. Cos'altro? Poco a dire il vero, quantomeno dall'Italia, se non per la l'eliminazione definitiva di Grillo dall'organigramma del Movimento 5 Stelle. Il quorum del voto è stato al 65%, ha superato quello della volta precedente che era al 61%, tra le modifiche approvate anche l'eliminazione del ruolo del garante. Dunque tutto bene per Conte in questo momento, vedremo cosa succederà dal lato delle alleanze e dal lato ovviamente dei voti. Il traffico
24 mattino.
Sto andando al lavoro, ma quasi quasi aspetto che aprano le sale biliardo, mi vado a fare una partita.
Se a quel dipendente del Cotral cantare faceva bene per la depressione, poteva cantare in ufficio e chiusa lì.
Chissà se al piano bar il suddetto dipendente cantava champagne per brindare l'incontro.
Può essere, oppure sono un cantante di piano bar di De Gregori, altro bel pezzo tra l'altro, ma magari poi lo ripeschiamo. Dunque, continuiamo a parlare di giustizia, abbiamo parlato di Cassazione prima, parliamo di Corte Costituzionale, ne parliamo per un caso del quale ci siamo, una questione della quale ci siamo occupati più di una volta. Se n'era occupato anche il Sole 24 Ore del lunedì, che nel 28 ottobre scorso, nel numero del 28 ottobre scorso, faceva l'analisi dei dati delle nuove cittadinanze. Nel 2023 sono stati almeno 190.000 i nuovi cittadini per diritto di sangue, più di quelli per residenza o matrimonio. Cosa vuol dire diritto di sangue? Quello che sappiamo perfettamente è che se sei vissuto e cresciuto in un qualsiasi luogo del pianeta, ma il tuo trisnonno, la tua trisnonna, il tuo bisavolo era italiano, puoi chiedere la cittadinanza italiana e facilmente ottenerla. Ora il caso arriva davanti alla Corte Costituzionale. Lo riporta lo stesso Sole 24 Ore, un pezzo di Marco Noci questa mattina a pagina 28, per il caso di 12 brasiliani che hanno chiesto la cittadinanza perché hanno un'antenata nata a Marzabotto nel 1876. Ragazzi, ma io, questa è una cosa che mi fa impazzire. Se vi ricordate, noi avevamo parlato del caso di Val di Zoldo, avevamo ospitato anche il sindaco, che è un paese di 3.000 abitanti che ha però 1.700 residenti all'estero, dei quali la metà vive in Brasile. Così funzionano le norme. Cosa è successo? È successo che sulla base di questa richiesta di questi 12 brasiliani che vogliono la cittadinanza italiana, il giudice Marco Gattuso, per inciso lo stesso che un mese fa aveva sollevato la Corte di Giustizia Europea il rinvio pregiudiziale del decreto Paesi Sicuri, ha sollevato una questione costituzionale, no? Questo è. Graziella Romano è professoressa associata di diritto costituzionale comparato all'Università Bocconi di Milano. Professoressa, buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni. Eccoci.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, si decide di investire la Suprema Corte, no? Della questione. È strano che non sia avvenuto fino ad oggi, o è avvenuto, non lo so.
Credo che si siano adesso create le condizioni per evidenziare questa grande contraddizione tra l'esistenza di una legge che è evidentemente ormai è anacronistica, che rifletteva un paese, è una legge del 1912, quella che consente la cittadinanza a chi ha discendenti anche molto remoti come quelli che diceva lei, e che ovviamente diventa inattuale in un paese che non è più un paese di immigrazione e di emigrazione di massa, ma è un paese, uno tra i paesi europei, di immigrazione. E quindi avere leggi di questo tipo in un contesto in cui manca un ripensamento, una riforma della cittadinanza per chi invece questo territorio lo abita, solleva questo tipo di contraddizione, di irragionevolezza, che consente di sottoporre finalmente la questione alla Corte Costituzionale.
Senta, e che a cosa ci si può appellare? Cioè, su che basi si può muovere la Corte Costituzionale per decidere sulla giustizia o meno di questo regime?
È molto interessante che il giudice ha invocato, il giudice che ha chiamato in causa la Corte Costituzionale, ha invocato l'articolo 1 e quindi il principio per il quale la sovranità appartiene al popolo. Ora, che cos'è il popolo? La cittadinanza ci identifica il popolo, ci dice chi fa parte del popolo e quindi vota e quindi ha diritto di partecipazione, e chi invece, anche se fa parte della popolazione o se anche se ha dei legami con l'Italia, questi legami non sono così forti, così strutturati. E la domanda fondamentale è se garantire la cittadinanza a persone che hanno legami così labili con l'Italia corrisponda effettivamente a questa idea di popolo, del popolo che esercita una sovranità e quindi decide per il futuro del paese. Questo implicherebbe avere qualcosa in più da condividere con l'Italia, oltre a un antenato molto remoto, ma anche avere un interesse, un investimento in questo paese, che può essere non soltanto ovviamente un investimento materiale, ma anche un investimento di interesse culturale, un legame reale che sia il fondamento di questa richiesta di cittadinanza. Nel caso di Bologna non è chiaro quale possa essere l'interesse di questi cittadini brasiliani poi ad effettivamente esercitare.
Noi professoressa, lo sospettiamo, nel senso che quando acquisisci il passaporto italiano, che tu voglia vivere in Italia oppure no, ti garantisci l'accesso all'intera Europa, e quindi chiaramente c'è un tipo di interesse che forse non è strettamente correlato al nostro paese quanto al documento, no?
Esatto, il rischio è questo, e quindi la questione diventa una questione non più soltanto di opinioni politiche, ma diventa anche una questione da un punto di vista del diritto molto rilevante, perché qui c'è in ballo che cosa intendiamo per l'appunto per il popolo sovrano, cioè chi decide, chi poi ha accesso al diritto principale di un cittadino, che è il diritto di voto. E questo è questo tipo di legame che va esplorato.
Quindi la Consulta viene quasi chiamata a una decisione politica, cioè stabilire che cosa vuol dire popolo in sostanza?
Beh, è una questione che ha dei riflessi politici, ma la questione di per sé è molto giuridica. Credo che si siano adesso allineati i pianeti in un certo senso per affrontarla, ma la questione è una questione proprio costituzionale, quindi ha ovviamente un riflesso politico, perché dovrà sollevare il tema della riforma della legge del 92, che è la legge che invece disciplina la cittadinanza italiana anche per chi risiede in Italia. E quindi naturalmente questa questione solleva il problema politico di cui abbiamo sentito parlare in questi mesi, ma con pochi risultati concreti. Ma la questione di base è una questione giuridicamente rilevante. Bisogna vedere cosa farà la Consulta, perché è vero che queste leggi sulla cittadinanza richiedono un intervento del Parlamento, e quindi è vero che sarà in primo luogo il Parlamento ad essere sollecitato a prendere una posizione e anche a rivelare la contraddittorietà della situazione attuale.
Sì, anche se ovviamente sappiamo che su questioni delicate poi non sempre il Parlamento è in grado di intervenire prima dei giudici, una delle grandi questioni aperte. Grazie dunque a Graziella Romeo, che è professoressa associata ai diritto costituzionale comparato all'Università Bocconi di Milano. Segnalo tra gli altri numeri, vi potesse interessare, in Veneto per esempio ci sono 92.000 tra bambini e ragazzi, figli di genitori stranieri, che vivono e studiano qua senza avere la cittadinanza, che non vuol dire, non stiamo dicendo gli va data, in che modo gli va data, cioè semplicemente un dato statistico che sta là. 300.000 oriundi nati all'estero con trisavolo veneto riescono ad ottenerla, questo per dare un po' la misura, dal Veneto, che è il luogo che fu terra di grandissima emigrazione. C'è il giornale radio, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo subito dopo.